Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con i suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che significa maestro, dove dimora? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Il giorno dopo, Gesù volle partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono. Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero dei fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero dei fichi, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo.
Bene, probabilmente questo brano ci è capitato di sentirlo. Mentre lo rileggevo in questi giorni, provavo un pochino a raccogliere qualche spunto in ordine al fatto che mi sembra che sia una scena molto dinamica. Quando noi ci troviamo davanti a un brano del Vangelo, dovremmo provare a immaginarcelo un pochino. Mi sembra che sia una scena molto dinamica, una vita un po' in movimento, e contemporaneamente l'altra cosa è che ci sono delle vite che ruotano attorno a Gesù. Poi abbiamo ascoltato diversi nomi, diversi personaggi che ruotano attorno a Gesù. E poi, leggendo questo brano, mi ha colpito, lo direi così, la fisicità. Perché? Perché si dice che c'è un fissare lo sguardo, si dice che c'è un andare a vedere, che c'è un andare a chiamare qualcun altro. Ma poi possiamo dire così: c'è un entusiasmo dentro questo brano. Perché? Perché qualcuno è attratto, qualcuno diventa capace di attrarre e qualcuno si sente invitato a mettersi in cammino. Dunque c'è un respiro bello, mi immagino proprio anche quando dei giovani si trovano, che questa cosa sia una delle caratteristiche che sono dentro la vita di un giovane. E poi devo dire che mi sembra che sia la vicenda, si dice, di gente, non si dice l'età anagrafica, ma mi piace pensare che questi siano dei giovani che hanno incontrato Gesù. C'è Giovanni Battista, che è un po' più grande, ma anche lui non era proprio decrepito. C'è Andrea, c'è Filippo, e ci fermiamo soprattutto sulla prima parte di questo brano di Vangelo. E se dovessi dire pronti via a pensare a qualcosa di Giovanni Battista, mi viene in mente che è un uomo libero. Un uomo libero, e lo vedremo questa sera in che modo questo è un uomo libero. Penso ad Andrea, un uomo contagioso, non perché ha qualche malattia, ma capace di contagiare, perché ha qualcosa di grande dentro il cuore. E poi penso a Filippo, uno entusiasta, in un gruppo di amici c'è sempre quell'entusiasta che non è semplicemente fuori di testa, ma che appunto ha dentro qualcosa di bello, entusiasta e caparbio, che non molla subito, che è capace di rilanciare. Vedete, sono dei tratti veloci, però un po' questa impressione. Quando noi leggiamo il Vangelo, a me viene più facile mettermi un po' nei panni dei discepoli, dei personaggi che ci sono lì, che vengono descritti. Faccio un po' più fatica a mettermi nei panni di Gesù. però è necessario che noi, leggendo il Vangelo, possiamo dire: e di Gesù che cosa possiamo dire? Perché voi sapete che la domanda che sta dietro ai Vangeli è: chi è Gesù? Punto. Tanti ne hanno parlato, hanno scritto un sacco di cose, anche Dan Brown scrive un sacco di cose, che è meglio che... Però la domanda di fondo dei Vangeli è: chi è Gesù? E dunque tutto ciò che ruota nella parola di Dio porta alla centralità di Gesù. E allora penso che ci venga presentato qua in qualche modo, ci viene detto qualcosa a proposito dell'agnello di Dio. C'è un primo dialogo in cui Gesù si presenta mettendo lì una domanda. Noi ci aspetteremmo già di trovare delle risposte pronte via. E non solo consegna una domanda, ma potremmo dire così che aiuta i discepoli a dire qualche cosa sul senso, sulla direzione della loro vita. E poi, straordinario, fissa lo sguardo. Questa è tutta la prima parte su cui ci fermeremo questa sera. E poi c'è una seconda parte, mi verrebbe a dire, su cui andrete avanti voi, perché quando fate gli quando facciamo degli incontri ci fermiamo insieme sul Vangelo. Poi non è che bisogna dire: beh, via card, ho pagato la tassa, adesso faccio altro. Ma da lì parto. Vi ricordate il Papa cosa ci ha detto all'ultima GMG? Bisogna saltare giù dal divano, mettersi le scarpe, e non basta quello, perché se uno scende dal divano, si mette le scarpe e sta lì. Ma si mette gli scarponcini per mettersi in cammino. Dunque mi immagino che questo incontro di questa sera sia un momento in cui uno dice: che bello, ci sono anche degli altri che ci stanno a mettersi in ascolto della parola di Dio, qui faccio il pieno per poi ripartire e per magari far sì che l'esercizio che faccio questa sera diventi un mio esercizio nella vita. E allora appunto la seconda parte ti dice qualche cosa di questo Natanaele. Sarebbe straordinario fermarsi, non ci fermeremo su di lui, ma di lui Gesù fa un elogio, bellissimo questa cosa qua. Quando c'è qualcuno che fa un elogio di qualcun altro, noi stiamo attenti. E Gesù non fa mille elogi nel Vangelo, ma di qualcuno tratteggia qualcosa che rimane un po' a bocca aperta. E poi l'immagine di Pietro stesso. Dunque, vi ho detto queste cose perché... Vieni avanti che c'è posto, guarda che lì è gratis. Allora, vi ho detto questa cosa perché? Perché ogni volta che noi leggiamo il Vangelo, il rischio qual è? Dopo due righe so già che cosa dice. Fine. Pensate che fregatura. Se con un nostro amico o una nostra amica, quelli che sono 18-19 anni conosceranno i loro amici che sono qua da quando erano in terza elementare, quasi. E tu dici: so già che cosa avrà da dire su questo argomento, su quella. Ma tutte le volte che noi facciamo così è una fregatura, perché non permettiamo all'altro di consegnarsi di consegnarci la sua novità, altrettanto col Vangelo. E dunque se noi ci stiamo questa sera, possiamo azzerare, aprire il cuore e dire: ci sto a lasciarmi raggiungere da questa parola, forse avrà qualcosa da dire anche a me. E allora io l'esercizio ho provato a farlo, ma facciamo che adesso iniziate a lavorare voi. A me piace che lavoro un po' io, ma lavorate un po' anche voi. Ci lasciamo 3 minuti di tempo in cui ognuno di voi prova a rileggere questo brano. Io qua vi ho detto delle cose che pronti via mi hanno un po' scaldato il cuore. Adesso tocca a voi, riprendete il brano, dovreste avere una penna, se non ce l'avete lì in fondo ce n'erano, ma ogni volta che fate un incontro sulla parola di Dio bisogna portare la penna. Ce lo diceva un grande che si chiamava Carlo Maria Martini: per leggere la parola di Dio non bastano gli occhi, ma ci vuole la penna. E dunque, se non ce l'avete, prendetela, passatevela a qualcuno. Se qualche ragazza avrà sicuramente l'astuccio con 15 penne, di solito funziona così, no? Distribuitele. Bene. Ci diamo 3 minuti, 3 minuti in cui ognuno in grande silenzio prova a rileggere il brano e a segnarsi come vuole, che cosa lo colpisce, che cosa attrae il suo cuore, la sua vista, che cosa lo interroga in qualche modo. Poi proveremo a entrarci un po' meglio. Stop. Si potrebbe andare avanti tanto, però questo a dire che ci introduciamo così alla lettura della parola. Ogni volta che noi riceviamo la parola impariamo a segnarci qualche cosa. Provate a pensare, quando andiamo a messa la domenica, in genere la messa alle 10, noi arriviamo 10:07, 10:08 al volo. Sarebbe bello arrivare magari un attimo prima. fregare il foglietto della messa e segnarsi un po' di cose, perché vuol dire che quella parola lì trova un po' spazio nel vostro cuore. Allora, se penso a questo brano, mi sembra che potremmo dire così, che c'è un incontro che porta con sé la forza straordinaria, una forza attrattiva veramente straordinaria. E allora vorrei provare a ripercorrere questo incontro, quella giornata lì, magari non proprio con l'ordine del dire quando si prende un breve Vangelo lo spezziamo così, lo facciamo, ma provando a mettermi un po' nei panni dei personaggi. A me sembra che un giovane possa entrare a contatto con la parola di Dio esattamente in questo modo, provando a mettersi nei panni dei personaggi che lì vengono descritti, scoprendo questa cosa qua, che sono di 2000 anni fa, ma che hanno a che fare con me. Questa cosa è bellissima, è il Vangelo che è così vecchio eppure ha questa forza attrattiva. E allora ci provo, e sul foglio che avete tra mano ci sono alcuni spunti che magari vi possono servire, vedete un pochino voi. Prima di tutto, provo a mettermi nei panni del primo personaggio che c'è lì in ballo, che è questo Giovanni Battista, quello un po' più grande di quelli che ci sono lì. Vorrei dirvi così, è un uomo libero questo, perché? Perché è un uomo legato al Vangelo, è libero perché è legato al Vangelo, ha un legame stretto col Vangelo. E allora mi colpisce un po' l'agire di questo uomo. Se tornassimo indietro qualche versetto, ritroveremmo una descrizione di questo Giovanni come colui che è il testimone. Così ci viene descritto dal Vangelo di Giovanni, evangelista. È il testimone capace di riconoscere il passaggio di Gesù e di indicarlo agli altri. Non solo questa cosa. Giovanni ci consegna quello che potremmo chiamare un cuore unificato. Provate a pensare, ragazzi, quanto la nostra vita è spezzettata. Si dice che i giovani sono frammentati in una società liquida e di più. Beh, la fatica è tirarsi insieme, detto terra a terra. Ma tirarsi insieme tra di noi, per dire, beh, siamo un gruppetto, ma tirare insieme la nostra vita. A volte sei tirato da una parte, da quell'altra, non sai più che cosa fare. Appunto, mi sembra che Giovanni ci dica la figura di un uomo che è unificato. Di lui si dice questa cosa, fissando lo sguardo su Gesù. Quella roba lì va evidenziata, fissando lo sguardo su Gesù. Ecco, Giovanni è uno che non si disperde, non disperde energie. E forse ricordate quel brano del Vangelo in cui si dice: dov'è il tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Ecco, di Giovanni Battista potremmo dire così, che è uno che ha il chiodo fisso di non perdere di vista Gesù. Per questo è al mondo, per questo è al mondo, per preparare la via al Signore che viene. Però vedete, tutto questo è interessante perché? Perché pur essendo uno per certi versi un po' stravagante, ci viene descritto in altre pagine in maniera un po' particolare, non è uno che si guarda addosso, non è uno che si guarda addosso, che è ripiegato su di sé, che è concentrato esclusivamente sulle sue cose. È un po' come dire che il centro della sua vita è fuori di sé. Il centro della sua vita è eccentrico. Allora vuol dire che il suo non essere ripiegato su di sé e il suo cercare di fissare lo sguardo su Gesù per non perderlo di vista gli consente di, interessante questa cosa qua, gli consente di rendere liberi coloro che gli sono in qualche modo consegnati, che sono vicini a lui. E questa cosa è interessante, perché mi colpisce sempre. Questo uomo qua, in mezzo al deserto, che grida, che bisogna convertirsi, è riuscito a tirare dietro due discepoli. Una fatica del bestia, passa Gesù, lo vede e gli dice, andate dietro a lui. Un uomo libero. Fossi stato lì, io dico, no ragazzi, state qua, sono qua da solo, sei fuori, state qua vicino a me, così ci facciamo compagnia. E invece non è che non gli voleva bene a quei due lì, ma gli voleva talmente bene che li ha resi liberi. Questa cosa, ragazzi, ve la dico da prete, ve la dico, tanti di voi forse sono educatori. Che bello quando riusciamo a essere così nei confronti di coloro che ci sono affidati, a non tenerli semplicemente attaccati a noi, ma a farli volare. Giovanni ha in mente questa cosa qua, ha a cuore questa cosa qua, e può farlo perché? Perché non è lì concentrato su di sé a guardarsi l'ombelico, ma la testa alta e fissa lo sguardo su Gesù per non perderlo di vista. È come sembra un'immagine proprio bella questa, un'immagine straordinariamente bella, tanto che ci sorprende perché dice, sentendolo parlare così, l'Evangelista dice, sentendolo parlare così, i suoi due discepoli seguirono Gesù. Che cosa vuole dire quel sentendolo parlare così? Me lo immagino. Non gli avrà detto, oh, c'è quello là, se volete andare, vedi tu. Ma probabilmente gliel'ha detto con entusiasmo, comprendendo che lì ci stava il centro della vita. Non potete non andargli dietro. Ecco, mi sembra che abbia un po' questo sapore. Li ha persi, quei due lì, li ha persi. Forse li avrà rivisti qualche altra volta, ma li ha persi. E ha rischiato di rimanere solo. Forse è rimasto solo, però è affascinante. Mi verrebbe a dire, mi piacerebbe essere un educatore così. Mi piacerebbe essere così, così libero da lasciare andare. Così legato allo sguardo fisso su Gesù, da desiderare e da mostrare con la vita che lì c'è da creare un legame forte. Allora forse il nodo, il primo nodo che ci viene consegnato, sta nei legami. Dobbiamo provare a portare dentro il cuore legami leganti o legami liberanti. Capite che si apre tutto il versante delle relazioni. Noi sappiamo bene che non viviamo senza relazioni, però il Vangelo di questa sera ci dice guarda dentro alle tue relazioni, guarda dentro ai tuoi legami. Giovanni Battista è un uomo libero. E ha reso liberi coloro che aveva di fianco. E tu? Ecco, Giovanni sa bene che quello lì è l'agnello di Dio e per lui non solo è capace di rinunciare ai suoi legami stretti, ma spinge, invita, indica la sequela di Gesù come la via per la libertà. Questo è quello che dice quei due lì. Io mi sono anche chiesto, ma che cosa avranno capito quei due lì? Ecco l'agnello di Dio. Cioè, cosa avranno capito? Non lo so. Non lo so, vari commentatori cercano di dire una cosa, ma io penso che abbiano capito che quello lì di cui si fidavano gli ha detto, qui c'è qualcosa, c'è qualcuno di significativo. Provate a pensarci nella nostra vita. Non è che sempre abbiamo capito le indicazioni che ci erano date, le abbiamo comprese fino a fondo, ma ci siamo fidati di qualcuno che ce l'ha. Credo che sia fondamentale questa. Tanto da dire, anche se non capisco fino in fondo, mi fido di te. Ok, se mi dice che questa cosa è buona, ci sto. Vale di più il modo con cui me l'hai detto del contenuto stesso. Il contenuto cercherò di scoprirlo. Ecco, dunque, non è detto che abbiano compreso fino in fondo. E io sono un diciottenne, sono un giovane, ma non so ancora bene, insomma, se credere, se non credere, se vale la pena, se non vale la pena. Il Vangelo ci consegna la possibilità di dire, vale la pena. Ma chi ci consegna il Vangelo? Chi ci consegna questa cosa qua? Per cui mi viene a dire, quasi quasi, quasi quasi. Bene, di fatto Giovanni dice, quello è l'agnello di Dio, appunto, ci sono diversi significati. Qualcuno dice l'agnello vittorioso che distruggerà il male nel mondo, qualcuno dice l'agnello che allude al sacrificio. Vicino a Pasqua troveremo anche il servo sofferente di Yahweh che ci racconta questo, l'agnello pasquale. Ok, appunto, non sappiamo quale comprensione ne abbiano avuto, ma appunto è certo che il modo in cui Giovanni Battista ha indicato l'agnello di Dio ha fatto venire loro voglia di mettersi in cammino, di scoprire in prima persona chi fosse. Non hanno delegato nessun altro, sono andati loro. Il rischio del cammino della fede è che uno deleghi a qualcun altro. E invece c'è poco da fare. Bisogna andare in prima persona. Dunque, Giovanni Battista, uomo libero, perché legato al Vangelo. Primo tratto, prime espressioni che ci aiutano a entrare un po' in questa parola. Poi cercherò di darvi qualche interrogativo, ma dire, ok, questo ci dice qualche cosa di questo Giovanni, che prima era semplicemente, sì, il Battista, so più o meno chi è. Secondo, Andrea. Forse ci sono pochi Giovanni Battista, cioè qua, non so se c'è qualcuno che si chiama Giovanni Battista, ma qualche Andrea c'è. Allora, io pensavo, rileggendo questa pagina, che Giovanni Battista fosse il migliore. Beh, qua è un figo, no? Perché dice, beh, vi devo dire invece che Andrea, che porto un debole per Andrea. Devo essere sincero, perché poi saltando un po' avanti nel Vangelo, se si va al capitolo 6, c'è quell'episodio di quel ragazzino, 5 pani, 2 pesci, chi è che l'ha sgamato? Andrea. E allora, vabbè, è uno che è capace di scoprire le risorse che hanno le persone che ha intorno. Bellissima questa cosa, Quando noi cogliamo qualcuno che è capace di scoprire, ma tu sei capace di fare sta roba qua, e te lo dice, e ti permette di esprimerti, beh, insomma. Allora, appunto, che cosa si dice? Beh, io penso che sarà rimasto affascinato dallo stare con Gesù. Sarà rimasto affascinato tanto da andare incontro a suo fratello Simone con un'espressione che è sbalorditiva. Dobbiamo immaginarcela questa scena, Ok, è andato lì, viene, e poi cosa fa? Va da suo fratello correndo, va da suo fratello contento e gli dice: abbiamo trovato. La parola greca qui è quella di Archimede Pitagorico nei fumetti, Eureka! Straordinaria questa cosa qua, della serie abbiamo trovato quello che cercavamo. Non sapeva forse bene che cosa cercava, e forse anche voi questa sera arrivando qua dici: boh, cosa cerco? Vado là. Qualcuno si era arrivato qua stasera per dire: vabbè, bisogna andare, ma non si può non andare. Qualcuno è arrivato per me, c'è la settimana di insieme, va bene tutto, l'importante è stare insieme. Ma in fin dei conti uno deve poter dire: ma io che cosa cerco nella vita? Che cosa sono al mondo a fare? Uè, questo qua dice: abbiamo trovato. Magari ha fatto anche qualche espressione cananaica che noi non possiamo proprio ripetere, però, appunto, porta dentro tutto il carico del desiderio, della ricerca, dell'attesa, non solo sua, ma addirittura di tutto il popolo di Israele che attendeva il Messia, e porta dentro l'esplosione di gioia di chi è arrivato a trovare il tesoro, nella caccia al tesoro che è la vita. Forse non so se vi è capitato di pensare che la vita è una caccia al tesoro, e uno non può che cercare il tesoro della sua vita. Bisogna vedere se lo cerca bene, se gli indizi che ha sono quelli giusti, ma capite bene che o noi abbiamo un tesoro da cercare e ci sbattiamo per quello, oppure un giorno vale l'altro e uno si rompe, e uno si annoia. Appunto, dentro quell'eureka è: questo era ciò che cercavo. Provate a pensare prima: ecco l'agnello di Dio, vado, mi fido. E poi poco dopo dice: questo era quello che cercavo. Questo passaggio è straordinariamente bello, Del resto, appunto, l'interrogativo che si era sentito rivolgere aveva proprio questo tono, Gesù che cosa gli dice quando lo vede? Non è che si presenta, dice: cosa cercate? Una domanda un po' sfacciata, perché se qualche volta ci è capitato di incontrare qualcun altro e questo pronto dice: cos'è che cerchi? Cioè si vede, non è che proprio, che cosa cercate? Sapete che questo interrogativo si ritrova al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni in una forma simile. Dice: donna, chi cerchi? Esattamente fuori dal sepolcro, nel giardino della resurrezione. Allora l'attesa del popolo di Israele prende forma nelle parole entusiaste di Andrea, che ha trovato il Messia, che ha trovato colui che ha il potere di dare senso alla sua vita. Ma c'è qualcosa, c'è qualcuno che dà senso, che dà significato alla mia vita? Andrea ci dice: trovato. Lui ci ha consegnato questo. E non si può sostituire a noi. Noi dobbiamo metterci in prima persona. Sarà così anche per noi? Non lo so. Bene, allora lui è un po' come se ci dicesse che questa cosa l'ha fiutata, che gli è bastato, pensate, stare mezza giornata, mica chissà qua, mezza giornata, e che non sta più nella pelle e deve andare a raccontarlo a suo fratello. E non è finita questa cosa qua, eh? Non basta raccontarlo, anche questo è interessante, non basta che lui gli racconti, ma dentro questa cosa deve dire vieni con me. Chissà quante volte ci è capitato di fare qualcosa di speciale, di incontrare qualcuno di speciale e di poter dire a una persona che ci è cara non posso non fartelo conoscere, non posso non fartelo conoscere, che sia stato un insegnante, che sia stato un giocatore di basket, che sia stato, non posso non fartelo conoscere. E capite che dentro questa cosa qua uno dice, beh, se me lo dici te, se me lo dici così, ci sto. Ma potremmo dire anche questo, che sorpresa è la stessa cosa che era avvenuta ad Andrea in precedenza. Cioè, in qualche modo Giovanni aveva fatto così con lui. Giovanni aveva fatto così con lui. È un po' la trasmissione della fede, di una fede contagiosa. E allora è bellissima la prospettiva che ci è consegnata, che rende abili nel condurre a Gesù, con la consapevolezza che lì c'è il tesoro della vita. Cioè c'è da raccontare con entusiasmo, ma poi c'è da condurre, c'è da accompagnare, c'è da prendere per mano. Forse ricorderete quel brano del Vangelo di Marco, al capitolo 2, dove ci sono quattro amici, non al bar in questo caso, ma quattro amici con un altro che è in barella, che è ammalato. E c'è Gesù in una casa che sta predicando, che sta guarendo, e questi che cosa fanno? Inventano di scoperchiare la casa, di portare la barella, di metterla giù, dice chissà che casino mi ha messo in piedi. Però il loro intento qual era? Noi lo accompagniamo da Gesù, poi ci pensa lui. Bellissima anche questa cosa. L'intento, il desiderio di Andrea è quello di accompagnare suo fratello da Gesù, poi ci penserà lui, basterà accompagnarlo. Ma provate a pensare che bella questa cosa, se noi avessimo dentro questo ardire di poter desiderare fortemente di accompagnare qualche amico, qualche compagno di classe, qualcuno che cammina un po' con noi, di accompagnarlo da Gesù. Come? Boh, bisognerà trovare il modo. Quei quattro lì hanno trovato un modo un po' fuori di testa, ma avevano chiara questa cosa qua. Ci basta portarlo dal Signore Gesù. E dunque mi piace pensare che il discepolo di Gesù è colui che ha un obiettivo: permettere a coloro che incontra di entrare in contatto con Gesù. Poi ci pensa lui a fare il resto. Bene, allora potremmo andare avanti ancora, ho dato due pennellate. Però vorrei che facessimo un salto. Ci siamo messi nei panni di alcuni discepoli, questa sera forse ci è chiesto di provare a metterci anche nei panni di Gesù, di provare a entrare un pochino nel suo modo di fare. E così appunto, che cosa ci dice questa parola a proposito di Gesù? E ve l'ho accennato prima. Si presenta come uno che pone delle domande. Pronti via, chiede che cosa cercate, ce lo siamo detti prima. Ma che vuol dire? Qual è il motivo della vostra ricerca? Perché venite qui da me? Guardate che questa cosa ci è riconsegnata stasera. Perché venite qui? Perché siete venuti qui stasera? E allora vedete, è la domanda di senso che Gesù consegna al cuore di quei due. La consegna al cuore di quei due che non lo conoscono e che si sono fidati del loro maestro. E allora la domanda di senso mette nelle condizioni i discepoli di far emergere ciò che c'è nel profondo del loro cuore. A me sembra che il cammino del sinodo voglia aiutarci un po' in questa direzione. Desideriamo scoprire dove dimora Gesù, dove abiti. Questi desiderano fare questa cosa. Dove abiti? Dov'è la tua dimora? Capite che probabilmente non è semplicemente il riferimento dacci l'indirizzo. Noi oggi diciamo dacci il contatto. Passami il tuo contatto e siamo in una botte di ferro. Non basta. Forse c'è molto di più. appunto, forse parlare della casa, del dimorare di Gesù, ha a che fare con il cuore, che vuol dire dove abita il tuo cuore. Ragazzi, questa cosa stasera dobbiamo chiederci, da quelli più piccoli a quelli più... ma dove abita il tuo cuore? Ovvero, qual è il segreto del tuo cuore, della tua vita? Attorno a che cosa ruota la tua vita? Ed è straordinaria la risposta di Gesù, perché dice: venite e vedrete. Non dà nessuna definizione, non dà nessuna definizione. La questione è che invita a stare con Lui, a vivere con Lui, a rimanere in Lui. Nel capitolo 15 di Giovanni c'è quell'immagine bella della vite e dei tranci, esattamente viene ripresa questa cosa. Allora, per scoprire chi è Gesù bisogna avere il coraggio di andare a vedere. E sappiamo che quell'andare, venite e vedrete, ha a che fare con il credere. Che vuol dire? Fidati. Vieni con me e fidati. Vedete, tante volte i giovani non si mettono in cammino così perché è troppo sbatto, perché compromettersi con il Signore è un po' uno sbattimento, allora uno dice: beh, sto indietro. Ma capite che questa cosa qua vale ogni volta che noi conosciamo una persona significativa. Quando uno trova una ragazza o una trova un ragazzo e dice: interessante questo, se non si compromette, se non inizia in qualche modo a entrare in relazione, potrebbe perderci un sacco. Ma se ci sta a fare dei passi, forse questo produce qualcosa nella sua vita. Allora, quei due che si sono fidati, appunto, noi non sappiamo che cosa abbiano visto in quella mezza giornata, che cosa abbiano potuto intravedere del loro futuro. Però sappiamo che agli altri hanno detto: abbiamo trovato. Tanto da ricordare anche l'ora. Erano le 4 del pomeriggio, era l'ora decima. Ma guardate che questo è quello che ci succede quando ci innamoriamo. Io scommetto con ognuno di voi, quando ci siamo innamorati, abbiamo in mente probabilmente anche come eravamo vestiti o come era vestito l'altro, l'altra. Dicevo: aspetta, se ci penso un po', porca merda, esattamente questo. Vuol dire che questa cosa ha a che fare con il nostro cuore. E poi ancora, diventa sbalorditivo il cambio di prospettiva che avviene nell'incontro tra Gesù e Pietro. Andrea ha preso suo fratello e dice: vieni con me. Arrivano lì e che cosa succede? Ricordate, prima di Giovanni si diceva che aveva fissato lo sguardo su Gesù. Se andate a guardare bene, invece si dice che qui è Gesù che fissa lo sguardo su Pietro, su Simone. Gesù che fissa lo sguardo su di lui. È il primo sguardo che c'è tra Gesù e Pietro, e io ho provato a immaginarmelo questo sguardo. È uno sguardo che è carico di stima, che è carico di amore, che è carico di futuro. E allora me lo immagino pensando anche a quello sguardo che ritroveremo nel capitolo 21 di Giovanni, quando Gesù risorto chiede a Pietro: Simone, mi ami tu? Me lo immagino che quello sguardo lì, che poteva essere arrabbiatissimo, perché dice: oh Pietro, mi hai detto che saresti stato sempre con me, altro che, E invece dice: Simone, mi ami tu? E allora dentro quel mi ami tu gli darà la responsabilità di essere il suo sostituto. Ecco, allora così, nelle parole iniziali rivolte a Simone, Gesù che cosa fa? Rivela a Pietro di essere una roccia. Cefa vuol dire una persona rocciosa. Allora lui non sa bene perché, avrà molta strada da fare per scoprire che la sua rocciosità passa dall'essere fortemente ancorato sulla roccia che è Gesù. Ok, ho provato a percorrere un pochino questo Vangelo. Mi sa che sono andato lungo, come siamo coi tempi? Ce la facciamo ancora un pezzo, Angelo? Allora, attenzione. Io credo che in questo momento il lavoro da fare sia dire: boh, che domande a questo punto questo Vangelo mi riconsegna? Ma voi adesso dovete farla questa cosa. È un po' come se io avessi disboscato un po', per portarvi in alguni punti, dire: questa cosa qua ha a che fare con me, bello questo sguardo, interessante questo pezzo, ogni volta che leggiamo il Vangelo è questo da fare. A questo punto A questo punto forse qualcuno sarà più toccato su Giovanni Battista, qualcuno su Andrea, qualcuno su Gesù, e dici: mi fermo su questa cosa qua. Qual è l'interrogativo che viene fuori da questo brano Vangelo per me? Io poi ve ne consegno alcuni, ma in questo momento ci riconsegniamo ancora 2 minuti di tempo in cui ognuno prova a segnarsi lì sul suo testo: questa cosa mi ha colpito, mi fa interrogare, fa emergere questa domanda, mi riconsegna questa domanda. Perché in questo modo è possibile andare in profondità, se no rimaniamo in superficie. Ci diamo ancora 2 minuti, così come abbiamo fatto all'inizio, ma per dire che cosa dice a me questa parola, una domanda che mi pongo a partire da quanto abbiamo detto, e poi ve ne consegno un paio di domande. Quindi in maniera semplice abbiamo provato a dire che cosa dice questa parola. In questo momento il passaggio successivo è dire che cosa dice a me questa parola. Appunto, il fatto che abbiate provato ad appuntarvi un interrogativo ha questo significato. Sul foglio che avete tra mano ho provato a segnarvi alcune domande che possono aiutarci ad andare in profondità. Non ve le rileggo io, così custodiamo questo tempo di silenzio anche dinanzi all'Eucaristia, se vi sembra il più, ok? E dove poter dire: ci sto, Signore, ad andare in profondità, mi fermo su una di queste. Qualcosa a che fare con la libertà di Giovanni, qualcosa a che fare con la capacità di contagio di Andrea, qualcosa a che fare con lo sguardo di Gesù. Sono 3 piste, ma 3 piste che ci permettono di imparare a conoscere di più chi è questo Gesù, che sembra essere un tesoro, e chi siamo noi, perché il Vangelo continuamente ci riconsegna questi 2 binari. Allora vi invito che in questa mezz'oretta possiamo provare a fermarci. Forse non avremo gran tempo poi in settimana o così via. Questa è un'occasione significativa. Chissà se anche noi avremo la capacità di contagiare, come Andrea, di dire agli altri: abbiamo trovato. Chissà se avremo uno sguardo un po' più simile a quello di Gesù, capace di guardare gli altri con stima. Chissà se avremo un cuore un po' più libero, come quello di Giovanni, capace di non legare a sé, ma di rendere gli altri liberi. Ecco, mi sembra che qui davanti al Signore non vale barare, possiamo essere sinceri, soprattutto penso anche ai 18-19 anni, non c'è bisogno di mettersi nessuna maschera qua, nessuno leggerà i vostri foglietti, sono vostri, ma dire: voglio essere sincero con me stesso, ci provo, e la sincerità con me stesso la porto qui dinanzi al Signore, così come hanno fatto quelli.